Ecco carissimi, siamo qui. Oggi sarebbe una bellissima festa, la presentazione di Gesù al Tempio e ho notato come c'è un panorama stupendo, è tutto bianco. Ho notato già diverse volte come nelle feste della Madonna la natura si pari a festa. A volte capita l'Immacolata, cioè, diverse volte capitava che l'Immacolata la natura era tutta imbiancata. Oggi, in questa festa della presentazione di Gesù al Tempio, e vi leggerò una preghiera finale sulla luce. Adesso, leggo il Vangelo della Domenica e commentiamo quello per noi del rito romano, è la quarta domenica del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade a Cafarnao? Fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuna di esse fu mandata Elia, se non a una vedova di Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Allora, sapete cosa mi ha colpito leggendo questo Vangelo? Gesù si definisce medico. In questa frase dice: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Ma sapete che non ci avevo mai fatto caso? E soprattutto l'Evangelista Luca ce lo presenta come medico, guarigione a non finire, medico primario di tutti i reparti, ortopedia, oculistica, otorinolaringoiatria, guarisce sordomuti, guarisce ciechi, guarisce paralitici, quindi era veramente medico a tutto tondo. Quindi il Vangelo di oggi è la prosecuzione di quello di domenica scorsa. Domenica scorsa avevamo visto che dopo aver letto il brano del profeta Isaia, che oggi non è riportato: lo Spirito del Signore su di me mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare lieto annunzio ai poveri, quelli gli oppressi, i ciechi, auguri, insomma, dopo riassumo in breve che cosa succedeva il sabato. Il sabato era il giorno festivo in ambiente ebraico, era la nostra domenica, l'equivalente della nostra domenica, e andavano in sinagoga e Gesù insegnava nelle loro sinagoghe, è proprio scritto nel Vangelo, avevo letto qualcosa che diceva che Gesù era stato in 4 sinagoghe. Ah, avrei voluto sapere quali: Cafarnao, Nazareth, Gerusalemme. Ci sono state sinagoghe. Gerusalemme era il c'era il tempio, ma comunque ogni città aveva la sua sinagoga. Per cui, se insegnava nelle sinagoghe, sarà persistato in più di 4, perché si insegnava nelle sinagoghe. E quindi il sabato succedeva questo, che si andava alla sinagoga, c'era una liturgia, c'era come dire, delle letture. Allora, la prima lettura era quella tratta dall'Antico Testamento, la Torah, La seconda era tratta dai profeti, e lì uno dei presenti poteva chiedere il rotolo. Allora la scrittura era il rotolo, poteva chiedere il rotolo della scrittura e fare una lettura, e poi faceva un breve commento. Pensate, Gesù, la parola incarnata, il Verbo fatto carne, chiede la parola per leggere questo brano del profeta Isaia. Gli danno il rotolo, lui lo apre e legge questo, e poi si siede. Ecco, dopo la lettura si faceva un piccolo commento da seduti. Questo, come vi ho detto anche l'altra volta, è stata la predica più corta nella storia dell'umanità, e che ha messo in subbuglio e che ha creato più subbuglio di tutte le prediche dell'umanità. Oggi questa parola si è compiuta. E all'inizio sembrava che la cosa piacesse. Quindi Gesù qui fa Allora, se c'è una cosa che Gesù ha sempre nascosto, quando guariva, quando era la sua messianicità. Non dite niente a nessuno. Qui si autopresenta come Messia, con un altissimo profilo, e non fa mistero della sua messianicità, e non fa mistero della sua autocoscienza della sua messianicità. Applica a se stesso questo brano. Allora, all'inizio tutti gli sguardi erano fissi su di lui, e sembrava che interessasse la cosa. Poi, ecco, vedete, poi affiora il preconcetto. Ecco, noi non giudichiamo le persone in base a quello che sono, ma in base ai preconcetti che abbiamo noi. Ma questo non è il figlio del carpentiere? Ma sua madre non è Maria, quella che vediamo andare alla fontana tutti i giorni? Ecco, il preconcetto ti impedisce di vedere, di afferrare il contenuto di quello che uno dice. Vediamo solo, diciamo così, il recipiente da cui viene, ma non il contenuto. Quello che mi stupisce di più della scrittura è che i farisei, gli scribi, erano espertissimi della scrittura e Gesù non l'hanno riconosciuto. Una volta sentivo uno, i farisei, giocando sulla parola, sull'etimologia della parola, no? I farisei erano più di sei, cioè erano sei fari che non ci vedevano, ma non ci vedevano proprio per niente. E sì che la conoscevano la scrittura, questi non erano, erano dottori, dottori della legge. Quindi vedete che i preconcetti ci impediscono di captare il messaggio che ci viene da qualcuno. Pensate, Gesù è stato ha scombinato le categorie socioculturali dell'epoca, perché per esempio parlava con le donne. Andava in giro a mangiare con i peccatori, era un rabbi, era un rabbi che ha superato tutte le proibizioni socioculturali dell'epoca, era un rabbi che aveva i suoi discepoli come tutti i rabbi, perché anche Giovanni Battista era un rabbi, aveva i suoi discepoli. E quindi Luca era l'unico greco fra gli evangelisti ed era medico di professione, e quindi ci descrive Gesù nel ruolo di medico. Ed era anche pittore itinerante. Dipinge Gesù sempre in cammino, su e giù per la Galilea, Giudea, Samaria, su e giù con i suoi discepoli, come tutti i rabbi, e su e giù con i pubblicani e con alcune donne, come nessuno dei rabbi, nessun rabbino, infatti. Si sarebbe mai sognato di insegnare la Torah a una donna, anzi era addirittura proibito, era vietato. Dicevano i rabbini dell'epoca che la Torah meglio, sarebbe meglio che vada bruciata piuttosto che spiegarla ad una donna. Ma credo che anche adesso un rabbino non possa mostrarsi in pubblico a parlare con una donna. Quindi vedete, invece Gesù ha spiegato a Maria Maddalena, ha scavalcato proprio tutti questi schemi socioculturali, no? E quindi, siccome Luca ci descrive Gesù sempre su e giù, di qua, di là, Samaria, Giudea, Galilea, con i suoi discepoli, quindi da qui ne possiamo evincere, poi è chiaro nel Vangelo, che i primi discepoli non hanno fatto nessun seminario tradizionale come fanno i nostri sacerdoti per prepararsi al sacerdozio, no? Ma hanno fatto un seminario itinerante e direi io incalzante, nel senso che non lasciava loro neppure il tempo di mangiare. Al seguito di questo rabbi di Galilea che superò tutte le proibizioni socioculturali dell'epoca e arrivò in cielo in men che non si dica. Gesù è morto tragicamente, ma intanto è arrivato prestissimo in cielo. Ah, guardate che la vita su questa terra. Una volta sentivo qualcuno che diceva: il gran problema della vita è la morte. Ma il gran problema della vita è la vita. Uno che muore nel Signore va, è la cosa più bella che ci sia, va incontro al Signore, vivrà per sempre di Lui e con Lui nella sua luce. Allora, quindi vediamo in questo Vangelo Gesù che arriva a Nazareth, nella sinagoga del suo paese. Per un predicatore, il primo impatto col pubblico è determinante. Deve fare buona impressione sull'assemblea la prima volta che parla, altrimenti sarà irrevocabilmente bollato come pessimo oratore, nessuno va più ad ascoltarlo. Cioè, c'è un libro del Cardinal Martini che veramente è intitolato L'Evangelizzatore secondo l'Evangelizzatore in San Luca e dice così: ah, ma veramente c'è di che riflettere? Dice Martini: io confesso che ogni volta che mi metto davanti a questo brano non finisco di meravigliarmi, ma perché Luca ha cominciato così il suo Vangelo? E penso che se avessi voluto cominciare a scrivere un Vangelo io, per dipingere il mio maestro, eccetera, avrei preso una serie di episodi belli, attraenti, dove Gesù evangelizza con successo e quindi attrae a seguirlo. Avrei messo una serie di quadri molto positivi del metodo di Gesù, della sua capacità di capire la gente, di invogliarla, di attuarla, e soltanto dopo un certo numero di capitoli avrei fatto intendere le difficoltà, i problemi. Non finisco di stupirmi perché Luca cominci la presentazione dell'attività pubblica di Gesù con un episodio che si potrebbe intitolare Gesù evangelizzatore mancato. Gesù non è riuscito, non si è fatto capire, non si sono intesi e ha dovuto partire in tutta fretta. Ecco lo shock evangelico. Lo shock evangelico. A questa risposta io darei quest'altra di un altro, cito un altro. Questa volta cito Benedetto XVI. Benedetto XVI scriveva, riguardo a questo brano, all'inizio la gente era anche. Aveva anche una certa ammirazione, un certo interesse, tutti gli occhi erano fissi su di lui. E forse avrebbe potuto ottenere un certo consenso, ma il punto è proprio questo: Gesù non è venuto a cercare il consenso degli uomini, ma per dare testimonianza alla verità. Il vero profeta non obbedisce ad altri che a Dio. Ecco, questa è una citazione. Benedetto XVI, questa sì che può essere una risposta alla domanda che si poneva il Cardinal Martini. Gesù non è venuto a cercare il consenso e neanche gli evangelisti. Non hanno dipinto un maestro che riscuote solo successi. Questo è segno dell'autenticità dei Vangeli, perché appunto quando uno scrive del suo eroe o della sua eroina, ne traccia solo i lati positivi, anzi i lati entusiasmanti, e quindi questo va a favore dell'autenticità dei Vangeli. Non sono stati inventati a tavolino per trasmettere l'idea di un personaggio assolutamente straordinario, che non fallisce mai, che incanta tutti. No, anzi, è il contrario. Allora, cosa possiamo prendere per noi oggi? Sentivo un parroco che diceva, no? Stiamo vivendo un tempo in cui, soprattutto da parte dei giovani, le chiese sono disertate, vanno altrove. Allora lui diceva, ammettiamo che non vengano perché la predica magari è mortalmente noiosa. E quindi basta, una volta sentita il tipo di... non tornano la seconda volta, no? Ammettiamo questa ipotesi, ma ce n'è una seconda. Mettiamo invece che il Vangelo e la predica piaccia veramente tanto, colpisca veramente tanto, trafigga il cuore. Il difficile viene adesso, non quando vai via perché la predica è noiosa. Il difficile viene quando tu sei colpito dalle parole del Vangelo, dalle parole di Gesù e ti rendi conto che contrastano col tuo modo di vivere, che scardinano il tuo voler fare i propri comodi, che se tu vuoi continuare a venire a sentire questa parola, devi fare la fatica di cambiare vita. O lotti con te stesso, o butti, o volti le spalle a questa parola e non ti fai più vedere. Ecco la grande difficoltà. Non è l'indifferenza, è volersi misurare con questa parola e rettificare il proprio comportamento, perché purtroppo abbiamo una natura. Non abbiamo una natura integra, ve l'ho detto 100.000 volte, siamo frantumati, siamo in mille frantumi. Un giorno voglio andare di qua, l'altro giorno voglio andare di là, un giorno voglio stare solo, l'altro giorno voglio avere compagnia, per non dire cose nocive, dico cose neutre. Quindi, cosa possiamo prendere di questa parola? Oggi questa scrittura si è adempiuta. Allora, per noi oggi chiediamo al Signore, oggi io cosa devo fare? Cosa devo rettificare? Da quale ferita devo essere guarito? C'è una parola di Giacomo che è tremenda, di una lettera di Giacomo, dice: non siate soltanto ascoltatori e non illudete voi stessi. Cioè, noi pensiamo che se andiamo a messa, ascoltiamo il Vangelo, siamo a posto, e noi il difficile viene quando siamo usciti, quando usciamo. Dobbiamo mettere in pratica quello che abbiamo ascoltato. E il primo lo deve mettere in pratica il predicatore, perché insomma non si converte nessuno con le parole, con le prediche, si converte con l'atteggiamento, col modo di fare. E quindi dobbiamo chiedere al Signore questo Spirito Santo che ci... che ci... che mette in subbuglio il nostro essere. Io questo commento l'ho intitolato Subbuglio nella sinagoga, gran subbuglio nella sinagoga, vedere questo predicatore che con 7 parole scompiglia tutto quanto, no? Ma questo subbuglio Io non so se voi l'avete sperimentato, ma io lo sperimento ogni volta che leggo il Vangelo. È un subbuglio. Il Vangelo non lascia indenne nessuno, ti mette davanti a te stesso. Oh mamma, come sono lontano da questo, quello che propone questo Vangelo, eh? Ma è molto positivo il subbuglio, perché se uno non va in subbuglio significa che è un analfabeta, non sa leggere dentro se stesso. Ci vuole il subbuglio, perché se non c'è il subbuglio nessuno comincia a fare ordine in se stesso. Ecco, allora, vorrei lasciarvi. Volevo leggere. Ah sì, avevo anche la storiella preparata. Sì, aspetta, vediamo se la trovo. Che si addice un po' a questo Vangelo. Allora, è intitolata Come sono gli abitanti di questa città? C'era una volta un uomo che stava seduto all'ingresso della città. Un giovane si avvicinò e gli domandò: Non sono mai venuto da queste parti. Come sono gli abitanti di questa città? L'uomo gli rispose con una domanda: Com'erano gli abitanti della città da cui vieni? Egoisti e cattivi. Per questo sono contento di partire di là. Come sono gli abitanti di questa città? Gli rispose l'uomo. Così, no, gli rispose l'uomo, così sono gli abitanti di questa città. Poco dopo un altro giovane si avvicinò all'uomo e gli pose la stessa domanda. Sono appena arrivato in questo paese. Come sono gli abitanti di questa città? L'uomo rispose di nuovo con le stesse parole. Come erano gli abitanti della città da cui vieni? Erano buoni, generosi, ospitali, onesti, disse il giovane. Avevo tanti amici e ho fatto fatica a lasciarli. Anche gli abitanti di questa città sono così, rispose l'uomo. Intanto un signore aveva sentito le conversazioni e disse: Ma come puoi dare due risposte completamente differenti alla stessa domanda? Caro mio, rispose l'uomo, ciascuno porta il suo universo nel cuore. Chi non ha trovato niente di buono in passato non troverà niente di buono neppure qui. Al contrario, chi aveva degli amici nell'altra città troverà anche qui degli amici leali e fedeli, perché le persone sono ciò che noi troviamo in esse e sono ciò che noi proiettiamo, come noi le vediamo. Ecco, allora vedete che il subbuglio che ci dà il Vangelo è un subbuglio positivo. E adesso io volevo leggere una preghiera, ma mi è caduto il libro, lo devo prendere. Ecco, l'ho recuperato. Una bellissima preghiera, perché oggi è la festa della presentazione al Tempio. Una preghiera sullo Spirito Santo. Tu sei lo spirito alitato sul volto di Adamo, per te l'uomo diventa un essere vivente. Tu sei lo spirito nuovo infuso in noi, diventa per te, per te il cuore di pietra diventa cuore di carne. Tu sei lo spirito di grazia e di consolazione, per te volgiamo lo sguardo a colui che è trafitto. Tu sei lo spirito alitato dal risorto, per te sono rimessi i nostri peccati. Tu sei lo spirito di Dio soffiato sui morti, per te si aprono le tombe, i morti risuscitano. E questo lo dedico al nostro caro Alessandro. Ciao Alessandro. Allora, adesso vi lascio la vitamina spirituale che ha detto Padre Turoldo. Sentite! Fantastico, poi si adatta perfettamente al Vangelo di oggi. Sbagliarci su Dio è il peggio che ci possa capitare, perché poi ti sbagli su tutto, sulla storia, sul mondo, sul bene e sul male, sulla vita e sulla morte. Allora, vedete, i farisei si sono sbagliati totalmente su Dio, hanno sbagliato su tutto. Allora chiediamo allo Spirito Santo che non ci sbagliamo su Dio. Perché se no ci sbaglieremo su tutto. Ecco carissimi, allora adesso vi auguro una buona domenica. Se avete domande, chiarimenti da chiedere o libri, il numero è 338 7553 847. E ciao a tutti da Vilma.